Il testo è tratto dall'Evangelo come mi è stato rivelato di Maria Valtorta, edito dal Centro Editoriale Valtortiano.
Capitolo 23. Nascita di Giovanni Battista. Ogni sofferenza si placa sul seno di Maria. 3 aprile 1944. In mezzo alle ripugnanti cose che ci offre il mondo di ora, scende dal cielo, e non so come lo possa fare, dato che io sono come un fuscello in preda al vento in questi continui urti contro la malvagità umana, così discorde da quanto vive in me. Scende dal cielo questa visione di pace. Ancora e sempre la casa di Elisabetta. In una bella sera d'estate, ancor chiara di un ultimo sole, eppure già ornata nel cielo da un arco falcato di luna, e pare una virgola d'argento messa su un gran drappo azzurro intenso. I rosai odorano fortemente, e le api fanno gli ultimi voli, gocce d'oro ronzanti nell'aria cheta e calda della sera. Dai prati viene un grande odore di fieni asciugati dal sole, un odor di pane quasi, di pane caldo, appena sfornato. Forse viene anche dai molti teli stesi ad asciugare per ogni dove, e che ora Sara piega. Maria passeggia dando braccio alla cugina. Adagio adagio vanno su e giù, sotto la pergola semioscura. Ma Maria ha occhio a tutto e, pur occupandosi di Elisabetta, vede che Sara è impicciata a ripiegare un lungo telo che ha tolto da una siepe. «Attendimi qui seduta», dice alla parente, e va ad aiutare la vecchia servente, tirando la tela per raddrizzarla e piegandola poi con cura. «Sanno ancora di sole. Sono caldi», dice con un sorriso, e per far felice la donna aggiunge: «Questa tela, dopo la tua imbiancatura, è diventata bella quanto mai. Non ci sei che te che sai fare così bene». Sara se ne va gongolante col suo carico di tele fragranti. Maria torna da Elisabetta e dice: «Ancora un pochino di passi, ti faranno bene». E siccome Elisabetta, stanca, non vorrebbe muoversi, le dice: «Andiamo soltanto a vedere se i tuoi colombi sono tutti nei loro nidi e se l'acqua della vasca è monda. Poi torniamo in casa». I colombi devono essere i prediletti di Elisabetta. Quando sono davanti alla rustica torretta, dove già i colombi sono tutti raccolti, le femmine nelle cove, i maschi davanti alle stesse e non si muovono, ma vedendo le due donne hanno ancora un cruccolio di saluto. Elisabetta si commuove. La debolezza del suo stato la soverchia e le dà dei timori che la fanno piangere. Li appalesa alla cugina. «Se avessi a morire, poveri colombini miei, tu non resti. Restassi tu nella mia casa, non mi importerebbe di morire. Ho avuto il massimo di gioia che donna possa avere, una gioia che m'ero rassegnata a non conoscere mai. Ed anche della morte non posso lamentarmi col Signore, perché Egli, ne sia benedetto, mi ha colmata della sua benignità. Ma c'è Zaccaria, e ci sarà il bambino, un vecchio, e che si troverebbe come perduto in un deserto, senza la sua donna. L'altro così piccino, che sarebbe come fiore destinato a morir di gelo, perché senza la sua mamma. Povero bambino, senza carezze della madre». «Ma perché triste così?» Dio ti ha dato la gioia d'esser madre, né te la leverà quando essa è piena. Il piccolo Giovanni avrà tutti i baci della mamma e Zaccaria tutte le cure della sposa fedele, sino alla più tarda vecchiezza. Siete due rami di una stessa pianta. Uno non morrà, lasciando l'altro solo. Tu sei buona e mi conforti, ma io sono vecchia tanto per avere un figlio, ed ora che sto per averlo ho paura. Oh, no, c'è qui Gesù. Non bisogna aver paura dove è Gesù. Il mio bambino ti ha levato la sofferenza, tu l'hai detto, quando era come un boccio appena formato. Ora che sempre più si completa e già vive come creatura mia, sento battere il cuoricino nella mia gola e mi par di aver posato su essa un uccellino di nido dal cuoricino pulsante leggero. Leverà da te ogni pericolo. Devi aver fede.
Ne ho, ma se morissi, non lasciare subito Zaccaria. So che pensi alla tua casa, ma resta un poco ancora per aiutare l'uomo mio nel primo dolore.
Io resterò per bearmi della tua e della sua gioia e ti lascerò quando sarai forte e lieta. Ma stai quieta, Elisabetta, tutto andrà bene. La tua casa non soffrirà di nulla, mentre tu soffrirai. Zaccaria sarà servito dalla più amorosa ancella, i tuoi fiori saranno curati e curati i colombi, e li troverai, questi e quelli, lieti e belli, per far festa alla bentornata padrona. Rientriamo, ora, perché tu impallidisci.
Sì, mi pare di soffrire di nuovo. Forse l'ora è giunta. Maria, prega per me.
Ti sorreggerò con la preghiera, finché il tuo travaglio non sarà finito in gioia. E le due donne rientrano lentamente in casa. Elisabetta si ritira nelle sue stanze. Maria, destra e previdente, dà ordini e prepara tutto quanto può occorrere e conforta Zaccaria impensierito. Nella casa, che veglia in questa notte e dove ci sono voci estranee di donne chiamate in aiuto, Maria resta vigile come un faro in una notte di tempesta. Tutta la casa gravita su lei, ed ella, dolce e sorridente, provvede a tutto e prega. Quando non è chiamata per questo o quello, ella si raccoglie in preghiera. È nella stanza dove si raccoglievano sempre per i pasti e per il lavoro. E con lei è Zaccaria, che sospira e passeggia turbato. Hanno già pregato insieme. Poi Maria ha continuato a pregare. Anche ora che il vecchio, stanco, si è seduto sul suo seggiolone presso la tavola e tace sonnacchioso, ella prega. E quando lo vede dormire del tutto, col capo sulle braccia conserte appoggiate al tavolo, ella si slaccia i sandali per far meno rumore e cammina scalza e, facendo meno chiasso di quanto può farne una farfalla aggirandosi per una camera, ella prende il mantello di Zaccaria e glielo stende sopra con leggerezza tale che egli continua a dormire nel tepore della lana che lo difende dal fresco notturno, che entra a sbuffi dalla porta di sovente aperta. Poi torna a pregare. E sempre più intensamente prega, in ginocchio, a braccia alzate, quando il lamento della sofferente si fa più acuto. Sara entra e le fa cenno di uscire. Maria esce, coi suoi piedi scalzi, nel giardino.
«La padrona vi vuole», dice. «Vengo»,
e Maria cammina lungo la casa, sale la scala. Pare un angelo bianco che si aggiri nella notte quieta e piena di astri. Entra da Elisabetta.
Oh, Maria, Maria, quanto dolore! Non ne posso più, Maria. Quanto dolore si deve soffrire per essere madre!
Maria la carezza con amore e la bacia.
Maria, Maria, lasciami mettere le mani sul tuo seno.
Maria prende le due mani rugose e gonfie e se le posa sull'addome arrotondato, tenendole premute con le sue manine lisce e sottili. E parla piano, ora che sono sole. Gesù è lì e ti sente e vede. Confida, Elisabetta. Il suo cuore santo batte più forte, poiché egli ora opera per il tuo bene. Lo sento palpitare come lo avessi fra mano e mano. Io le capisco le parole di palpito che mi dice il mio bambino. Egli ora mi dice: «Di alla donna che non tema. Ancora un poco di dolore. E poi, col primo sole, fra le tante rose che aspettano quel raggio mattutino per aprirsi sullo stelo, sua casa avrà la rosa più bella. Sarà Giovanni, il mio precursore». Elisabetta posa anche il volto sul seno di Maria e piange piano. Maria sta qualche tempo così, poiché pare che il dolore si assopisca in una sosta di ristoro, e accenna a tutti di star quieti. Resta in piedi, bianca e bella nel tenue chiarore di un lume ad olio, come un angelo presso chi soffre. Prega. Le vedo muovere le labbra, ma, anche se non le vedessi muovere, capirei che prega dall'espressione rapita del viso. Il tempo passa e il dolore riprende Elisabetta. Maria la bacia nuovamente e si ritira. Scende svelta nel raggio di luna e corre a vedere se il vecchio dorme ancora. Dorme e geme nel sonno. Maria ha un gesto di pietà. Si rimette a pregare. Passa il tempo. Il vecchio si scuote dal suo sonno ed alza un volto confuso, come di chi mal si sovviene perché è lì. Poi ricorda. Ha un gesto e un'esclamazione gutturale. Poi scrive: «Non è nato ancora?» Maria fa un cenno di diniego. Zaccaria scrive: «Quanto dolore! Povera donna mia! Riuscirà senza morirne?» Maria prende la mano del vecchio e lo rassicura. «All'alba, tra poco, il bambino sarà nato. Tutto andrà bene. Elisabetta è forte. Come sarà bello questo giorno, poiché fra poco è giorno in cui il tuo bambino vedrà la luce, il più bello della tua vita. Grazie grandi ha in serbo per te il Signore, e il tuo bambino ne è l'annunziatore». Zaccaria scuote il capo mestamente e accenna alla sua bocca muta. Vorrebbe dire tante cose e non può. Maria comprende e risponde: «Il Signore farà completa la tua gioia. Credi in Lui completamente, spera infinitamente, ama totalmente. L'Altissimo ti esaudirà più che tu non osi sperarlo. Egli vuole questa tua fede totale, all'avacro della tua diffidenza passata. Di nel tuo cuore, con me, credo. Dillo ad ogni battito del cuore. I tesori di Dio si aprono a chi crede in Lui e nella sua potente bontà». La luce comincia a penetrare dalla porta socchiusa. Maria l'apre. L'alba fa tutta bianca la terra rugiadosa. C'è un grande odore di terra umida e di verde, e i primi zirli di uccelli si chiamano da ramo a ramo. Il vecchio e Maria vanno sulla porta. Sono pallidi per la notte insonne e la luce dell'alba li fa ancor più pallidi. Maria si rimette i suoi sandali e va ai piedi della scala e ascolta. E quando una donna si affaccia, accenna e poi torna. Nulla ancora. Maria va in una stanza e torna con del latte caldo e fa bere al vecchio. Va dai colombi. Torna a scomparire in quella stanza. Forse è la cucina. Gira, sorveglia. Pare abbia dormito il più bel sonno, tanto è svelta e serena. Zaccaria passeggia nervosamente su e giù per il giardino. Maria lo guarda con pietà. Poi entra di nuovo nella stanza solita e, inginocchiata presso il suo telaio, prega intensamente perché il lagno della sofferente si fa più acuto. Si curva fino a terra per supplicare l'Eterno. Zaccaria rientra e la vede così prostrata e piange, il povero vecchio. Maria si alza e lo prende per mano. È tanto più giovane, ma pare lei la mamma di quella vecchiezza desolata e versa su essa i suoi conforti. Stanno così, l'uno presso l'altra, nel sole che fa rose all'aria del mattino, e così li raggiunge l'annuncio festante.
È nato, un maschio, padre felice, un maschio florido come una rosa, bello come il sole, forte e buono come la madre. Gioia a te, padre benedetto dal Signore, che un figlio ti ha dato perché tu lo offra al suo tempio. Gloria a Dio, che ha concesso posterità a questa casa. Benedizione a te e dal figlio che ti è nato. Possa la sua progenie perpetuare il tuo nome nei secoli dei secoli, per generazioni e generazioni, e sia sempre in alleanza col Signore eterno.
Maria, con lacrime di gioia, benedice il Signore. E poi i due ricevono il piccolo, portato al padre perché lo benedica. Zaccaria non va da Elisabetta. Riceve il bambino, che strilla come un disperato, ma non va dalla moglie. Ci va Maria, portando con amore il piccino, il quale tace subito non appena lei lo prende fra le braccia. La comare che la segue nota il fatto.
«Donna», dice Elisabetta, «il tuo bambino ha subito taciuto quando ella lo ha preso. Guarda come dorme quieto, e lo sa il cielo quanto è inquieto e forte. Ora, guarda, pare un colombino».
Maria posa la creatura presso la madre e la carezza ravviandole i capelli grigi.
«La rosa è nata», le dice piano, «e tu sei viva. Zaccaria è felice». «Parla».
«Non ancora, ma spera nel Signore. Riposa adesso. Io sto con te». Dice Maria: «Se la mia presenza aveva santificato il Battista, non aveva levato ad Elisabetta la condanna venuta da Eva. Tu darai dei figli con dolore», aveva detto l'Eterno. «Io sola, senza macchia, e che non avevo avuto coniugio umano, fui esente dal generare con dolore. La tristezza e il dolore sono i frutti della colpa. Io, che ero l'incolpevole, dovetti conoscere anche il dolore e la tristezza, perché ero la corredentrice. Ma non conobbi lo strazio del generare. No, non conobbi questo strazio. Ma credimi, o figlia, che non vi fu né vi sarà mai strazio di puerperio simile al mio di martire di una maternità spirituale che si è compiuta sul più duro letto, quello della mia croce, ai piedi del patibolo del figlio che mi moriva. E quale la madre che si trovi costretta a generare in tal modo? A mescolare lo strazio delle viscere che si lacerano per i rantoli della sua creatura morente, a quello delle viscere che si convellono per dover superare l'orrore di dover dire: vi amo, venite a me che vi son madre. Agli uccisori del figlio nato dal più sublime amore che abbia mai visto il cielo, dall'amore di un Dio con una vergine, dal bacio di fuoco, dall'abbraccio di luce che si fecero carne, e di un seno di donna fecero il tabernacolo di Dio. Quanto dolore per esser madre, dice Elisabetta, tanto, ma un nulla rispetto al mio. Lasciami mettere le mani sul tuo seno. Oh, se nel vostro soffrire mi chiedeste sempre questo. Io sono l'eterna portatrice di Gesù. Egli è nel seno mio, come tu lo hai visto lo scorso anno, come ostia nell'ostensorio. Chi viene a me, lui trova. Chi a me si appoggia, lui tocca. Chi a me si volge, con lui parla. Io sono la sua veste. Egli è l'anima mia. Più ancora unito, ora, di quanto non fosse nei 9 mesi che mi cresceva in seno, il figlio mio è unito alla sua mamma. E si assopisce ogni dolore, e fiorisce ogni speranza, e fluisce ogni grazia a chi viene a me e mi posa il suo capo sul seno. Io prego per voi. Ricordatevelo. La beatitudine d'essere nel cielo, vivente nel raggio di Dio, non mi smemora dei miei figli che soffrono sulla terra. Ed io prego, tutto il cielo prega, poiché il cielo ama. Il cielo è carità che vive, e la carità ha pietà di voi. Ma non ci fossi che io, vi sarebbe già sufficiente preghiera per i bisogni di chi spera in Dio. Poiché io non cesso di pregare per voi tutti, santi e malvagi, per dare ai santi la gioia, per dare ai malvagi il pentimento che salva. Venite, venite, o figli del mio dolore. Vi attendo ai piedi della croce per darvi grazia.